preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was.
Buon pomeriggio a tutte le nostre radioascoltatrici e i nostri radioascoltatori e benvenuti ad una nuova puntata di Papaveri e Vasche. Io sono Veronica e come sempre regia con me c'è Andrea e oggi avremo davvero per gli amanti della musica come me una puntata speciale. Non annuncio nulla, almeno siete costretti a rimanere qui con noi e a scoprire chi sarà l'ospite di oggi. Una puntata interamente dedicata a lui e appunto alla musica. Cosa dire di più? Una scaletta di tutto rispetto e poi piano piano capirete perché. L'inizio del weekend sta per arrivare, come sempre Papaveri e Vasche è il vostro preludio a quello che è il venerdì sera e cominciamo subito alla grande. Era il 2001 e i REM, oramai famosissimi in Italia, raggiungevano di nuovo la vetta delle classifiche con Imitation of Life.
Pops girl, water high in sand, named by a poet, Imitation of Life. Like a koi in a frozen pond, like a goldfish in a pool, I don't want to hear you cry.
Siamo molto più abituati del R.E.M. ad ascoltare quei brani che negli anni 90 ci hanno fatto anche pensare, ma anche ballare. Mentre Imitation of Life è un brano decisamente molto più radiofonico, in Europa fu questo il suo grande successo ed io sono partita con loro non a caso, perché di fronte a me è seduto un personaggio molto particolare. Lui è Vincent Vinnie Perreux, credo che il mio francese sia una cosa terribile, ma ho cercato di fare del mio meglio. E proprio ad un concerto dei REM lui era presente in una veste molto particolare che ora ci racconterà. Benvenuto Vinnie su Papaveri e Vasche.
Grazie mille.
Senti, perché siamo partiti con i REM? Il tuo aneddoto e che lavoro fai?
Allora, io sono stato per anni responsabile tecnico per tour mondiale, quindi si partiva a gennaio e si tornava un anno dopo facendo il giro del mondo con questi gruppi.
E quindi che cosa ci vuoi raccontare dei REM?
Dei REM È un ricordo benissimo, bellissimo di quel gruppo, e soprattutto è stato questo tour, hanno deciso di fare, in più dei loro concerti, di fare anche festival. Però anche le produzioni all'epoca erano talmente grossi che non si poteva portare da una data, cosa chiamiamo noi, full production, a un festival. Quindi hanno noleggiato un Antonov, quel cargo russo, e noi si partiva, finivamo un concerto, si smontava, prendevamo le regie, le montavamo nell'Antonov e andavamo a fare un festival a Donington, a qualunque festival inglese, perché eravamo comunque sul territorio europeo in questo periodo lì. Finivamo il festival, si dormiva in quell'aereo, in piedi, e si tornava al mattino per montare la nostra produzione, che era, può essere, Los Angeles o dall'altra parte dell'oceano.
Che ha dell'incredibile, raccontata così sembra molto semplice, ma credo che viverla non lo sia stato.
È stata una cosa, una bellissima esperienza, soprattutto per loro. C'è certe persone con cui puoi lavorare molto bene, molto intenso, molto faticoso, però hanno sempre avuto questo modo di fare che comunque lo facevi con piacere, perché tra il loro pubblico, che era sempre bellissimo, loro stesso, loro produzione, cioè si faceva tutto.
Quindi è proprio un'empatia che nasce con il gruppo per il quale lavori, che se lo merita anche la fatica che si accusa sicuramente, però passa un po' in secondo piano.
Completamente, sì sì, non ci pensi proprio, lo fai perché hanno voglia.
Allora io vi racconto un po' perché sono riuscita ad avere Vinny qua. Allora, intanto grazie a un'amica che me lo ha presentato un po' di anni fa, diciamo così. Vinny per lavoro comunque è poco nelle nostre zone, e io ho saputo che forse c'era la possibilità di fare una puntata con lui, e così gli ho chiesto se aveva voglia intanto e magari di mandarmi così una playlist ideale di quei concerti ai quali aveva appunto lavorato e che magari avevano degli aneddoti o dei ricordi piacevoli. Allora vi garantisco che mi ha inviato una lista dalla quale io non sapevo scegliere chi mandare in onda oggi. Allora siamo partiti appunto con i REM, che credo non abbiano bisogno di grandissime presentazioni, e continuiamo e passiamo ad un italiano che è non solo uno dei miei cantautori preferiti, ma diciamo è uno di quelli che dal vivo fa veramente la differenza. Vi sto parlando di Paolo Conte, quindi ci vuoi dire qualcosa anche di quando hai lavorato con lui?
Allora, Paolo è una storia molto bella. Cioè, prima di conoscerlo come cantante, era mio vicino di casa quando abitavo ad Asti.
Pensa al mondo piccolo.
Senza proprio, e sono stato ospite da uno studio vicino ad Asti, in un paesotto dove Paolo di solito va a registrare, fa le sue prove. E mi sono trovato lì per caso insieme a Paolo. Lui, amante della Francia, ha comunque una reputazione. Quando andava all'Olympia a Parigi faceva da un mese a due mesi tutte le sere, quindi gli piaceva comunque la parte francese mia. Abbiamo iniziato a discutere, sono rimasto in studio con lui come fonico, che l'album era Parole d'amore scritto a macchina, e poi dopo mi ha chiesto di diventare il suo direttore tecnico.
Ora, io vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando che Vinny chiama Paolo così, Paolo Conte. Mi ricorda vagamente la mia professoressa di storia dell'arte che chiamava Piero della Francesca Piero, con una confidenza che ce l'ha solo chi conosce davvero. In quel caso lei lo conosceva da un punto di vista culturale. Qui con Vinny stiamo parlando di una persona che lui conosce molto bene, con il quale ha un rapporto amicale, ma che per noi è Paolo Conte, per noi comuni mortali. Io ho scelto, Vinny, un brano un po' inusueto, perché diciamo che noi siamo abituati a sentirlo in italiano o anche vederlo un po' uno chansonnier. Tu hai giustamente nominato la grande passione per la Francia di Paolo Conte. Io invece ho scelto un brano con un titolo in inglese. Ce lo ascoltiamo in Sparring Partner.
È un macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda, tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giungla, non un incontrarlo mai. De-de-de, de-de-de, de-de-de-de. guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai. Sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai. Una calma più tigrata, più segreta di così. Prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia. E certi applausi ormai. Son dovuti per amore non incontrarlo mai. Stava lì nel suo sorriso a guardar passare i tram, vecchia pista da elefanti stesa sopra al macadam.
Sicuramente la magia che crea Paolo Conte quando va con la sua musica è unica, infatti io ho scelto assolutamente un pezzo live. Non si può, quando si parla di questi grandi artisti, non ascoltarli dal vivo, anche in radio. Mentre andava questa bellissima canzone, il nostro ospite di oggi, e ricordo, è Vincent Vinnie Perrot, per tutti quelli che si sono appena collegati, ed è un grandissimo esperto di musica perché lavora all'interno di questo settore. Mi raccontava un modo buffissimo con cui ti chiama Paolo Conte, o ti chiamava quando lavoravate insieme, giusto?
Sì, lui mi chiamava sempre il diavolo. Cioè, era la sua parola, e tutte le volte che arrivavo nel palco o in sala, tutte le volte sento che c'è il diavolo intorno a noi. È una cosa simpatica.
Lo faceva in modo...
Sì, perché era un modo di dirmi che con me era tranquilla, che sapeva che la gente intorno a lui non c'era mai problemi, sapeva che comunque ero lì per questo, quindi chi risolve il problema è il diavolo.
Giustamente, come invece su Pulp Fiction chi risolve i problemi è Mr. Wolf,
esatto.
Perché comunque il lupo ha questo aspetto un po' luciferino che ricorda,
esatto.
Non a caso per gli affezionati di Papavere Vasche, mentre per chi invece è la prima volta che ci ascolta lo scopriranno oggi, io ho chiamato mio figlio Lupo. Continuiamo nella storia lavorativa di Vinnie, quelli che sono stati i concerti o i tour o gli eventi di vari artisti a cui lui ha partecipato attivamente per lavoro e che magari gli hanno lasciato dei ricordi particolari. Un altro grande artista con il quale lui ha avuto la fortuna di lavorare è Elton John. Allora, Elton John sicuramente noi lo vediamo con un distacco, quello che si ha nei confronti dei grandi nomi della musica, delle grandi star che non è che si incontrano per strada, che non hanno una vita quotidiana così, con un rapporto diretto con il pubblico, sbaglio?
No, esatto. Elton John fa parte, tra l'altro lo chiamerei Sir Elton, come lo chiamano tutti, è un artista quasi intoccabile e fa parte degli iconi della musica inglese, che comunque è un lord, comunque ha il suo modo di fare, e non ha problemi di farsi fare il costume su misura all'ultimo minuto e poi magari entra in palco scenico con una tuta piena di diamante, cioè, e sa cosa vuole, una persona artisticamente molto bella, perché veramente tu ascolti un concerto suo, su 30 pezzi ne conosci almeno 25 e conosci anche le parole, perché comunque sono pezzi che... E l'aneddoto che ho con lui è stato che ne un tour ha deciso di fare il solo tour, quindi lui è il piano davanti a 50.000 persone, in media non è facile, però lui ce l'ha fatto e l'ha fatta anche molto bene. e ha deciso di fare tutti anfiteatri, roba, voleva pietre vecchie. E siamo arrivati all'Acropolis, ad Atene. L'Acropolis ad Atene, dove tu non puoi toccare una pietra, non puoi fare niente, non puoi spostare niente. Abbiamo dovuto portare tutta la roba con delle Puma dell'armata americana. C'è tutta la roba dal suo piano, suo Yamaha Gran Coda, i banchi, tutto è arrivato dal cielo.
Incredibile. Io davvero penso che a volte noi fruiamo di eventi senza renderci conto cosa davvero c'è dietro, perché poi l'anima del concerto sicuramente è l'artista per noi spettatori, ma c'è tutto un mondo. Io voglio fare un piccolissimo esempio, perché nel mio piccolo io sono una grandissima appassionata di Bruce Springsteen. Tra i vari concerti ai quali io ho avuto la fortuna di partecipare negli anni come spettatore, l'unico dove mi è capitato di sentire tutto il pubblico, che sa anche i nomi dei fonici, degli attrezzisti, è quello di Bruce Springsteen, perché la E Street Band e tutti quelli che viaggiano con loro è una famiglia. La riuscita di un concerto sta nel team globale. Il team globale prevede dal soundcheck, prevede da chi monta il palco, prevede dal ragazzo che porta l'acqua nel palco. Sono tutti piccolissimi tasselli, dal più importante fino, non voglio dire al meno importante, al più piccolo, che compongono poi quella meraviglia di un evento al quale noi partecipiamo, addossando buona parte del merito solo ai musicisti. Ma così non è, vero Vinny?
No, è vero, ma giustamente adesso parlavi di Bruce Springsteen, fa parte di quegli artisti che ti danno tanto, che comunque sono umani, sono gente che hanno una carriera talmente lunga dietro, però rappresenta anche un paese. Lui rappresenta la bandiera americana, rappresenta una storia, da partito politici o no, cioè, comunque lui è andato avanti in tutti questi anni sempre sulla sua linea e la gente l'ha seguita. La gente, un Bruce Springsteen che viene fuori dopo un attentato e fa un concerto dopo un attentato, comunque è Bruce Springsteen che rappresenta il popolo americano.
È una bandiera, hai ragione, perfettamente. E guardate un po' il caso, noi non ci siamo parlati con Vinny prima della puntata per quanto riguardava i brani. Lui mi ha solo comunicato gli artisti, mi ha lasciato campo libero sulla scelta dei brani e lui ha parlato del solo tour. Io ho scelto, senza sapere che lui avrebbe raccontato questo aneddoto, un brano del 1978, dove Elton John è da solo al suo pianoforte, Shooting Star.
I'm still in love with you, oh shooting star. And when I stop and wonder where you are, oh there you are, there you are, shooting star. Sometimes hard to find your way, but maybe somehow you might think of me, shooting star. And when that moment comes at last, and you remember who you are, here I'll be, shooting star.
Una voce talmente giovane che nelle prime note si stenta quasi a riconoscere Elton John. Erano i gli ultimi anni di, quegli anni 70 che volevano ancora queste voci molto pulite, queste voci ancora legate anche a un cantautorato inglese. Ricordiamoci che lui era all'inizio, ha avuto tante difficoltà, e io sono felicissima che stia per uscire il film della sua vita, perché poi noi vediamo Elton John come adesso, con questa libertà espressiva, sia da un punto di vista di abbigliamento, sia da un punto di vista di scrittura, con questa accettazione, addirittura è baronetto. Ma lui ha avuto negli anni 70, veramente fine 60, primi 70, degli anni difficilissimi, non gli veniva riconosciuta la sua arte proprio per questa sua voglia di non tradire chi si sentiva davvero. Quindi sicuramente questo film, specialmente ai più giovani, sarà un bel impatto per far conoscere un gigante, un colosso della musica mondiale, che però è un pochino più appannaggio di noi nati negli anni 70. Adesso arriviamo ad un momento che emozionalmente fa un po' la differenza, perché stiamo per parlare di un'artista che è mancata e che è stata una grande perdita nella musica mondiale. Una cantante che tutti noi abbiamo amato e che davvero ha fatto la differenza non solo come artista, ma sicuramente come donna e anche come persona. Quindi, anziché presentare il gruppo, che poi avrà tutto il lustro che si merita, partiamo dal suo nome e un grandissimo saluto a Dolores O'Riordan, sicuramente. E lascio la parola a Vinny, perché probabilmente, emozionato come me, avrà bisogno di prendere un po' fiato per parlare di quel tour.
Allora, sì, più che emozione, perché comunque con i Cranberries ci ho lavorato 3-4 tour. Sono rimasta a casa loro, proprio di Dolores, per un po' di tempo, perché comunque il lavoro a Dublino andava molto bene. Era una persona che lavorava talmente tanto che facevamo un tour, non era finito il tour che riprendevamo un tour nuovo. Poi è stato il periodo che lei si è separata, ha fatto Star, che era un album solo, e ho fatto tutto il tour di Star come responsabile tecnico, come fonico, ho fatto di tutto in quel tour lì. E era una persona che avevamo legato talmente tanto che andava in giro in moto con me, cioè era diventato un'altra cosa. Cioè, passava, mi ricordo quell'aneddoto, che passava, è passato in aereo, col suo aereo privato, col suo ex marito all'epoca, sopra casa mia a Parigi, e mi ha chiamato dall'aereo per dirmi: Vini, sto andando al Zenith, che avevamo la data al Zenith quel giorno lì, e ha detto: guarda, se vuoi facciamo colazione insieme. Tu sei a casa tua, ti chiama questa persona e dici: ma dove sei? Sono sopra di te in aereo.
Quasi incredibile. Sono storie. Poi diciamo che lei, da per tutte le donne, è stata anche una bella bandiera, perché lei non ha mai tradito la sua terra, i suoi pensieri, la sua filosofia di vita, lo star system, la sua anche bellezza, perché era bellissima, non hanno mai intaccato quella che era la sua anima.
No. C'è un pezzo suo, Animal Instinct, che lei ha scritto, che sicuramente a te farà un gran piacere, perché non so se conosci quella storia di quel pezzo. Quando lei ha avuto, credo che il primo figlio, non voleva prenderli in mano, cioè adesso vai, la storia perfetta, però ha preso il primo contatto che ha avuto con questo bambino su di lei, gli è venuto da scrivere questo pezzo, Animal Instinct. È stato una cosa, tutti i suoi pezzi erano così. Cioè,
molto istintivi.
Sì,
sì. Io non ho aneddoti così belli come quelli di Vinny, ma ne ho uno personale, ed è quello che mi ha portato alla scelta di questo brano. Tutti noi abbiamo dei periodi più felici, meno felici, più facili e meno facili. In un periodo mio non facile, io mi sono alzata una mattina e probabilmente non trovavo grandi spiragli in quella giornata, e non ne vedevo neanche nel futuro imminente. L'unica cosa che io riuscii a fare fu accendere la radio, e partì un brano che, volente o nolente, parlava di speranza, ma non lo faceva solo attraverso le parole, lo faceva anche attraverso la musica. È rarissimo che solo gli strumenti riescano a trasmettere esattamente l'emozione che chi ha scritto quel pezzo voleva mandare, e a me questo brano mi ha sempre trasmesso una grandissima felicità, ed è così che io voglio ricordare una grandissima artista che fino ad un mese prima dalla sua scomparsa, ha sempre lanciato messaggi di speranza e lasciato appunto adesso una grande eredità nella musica. Ma invito tutte le donne all'ascolto a leggere anche le cose che lei ha lasciato scritto. Quindi loro sono i Cranberries, la voce di Dolores O'Riordan, Dreams. Mentre andava il brano, io e Vinny parlavamo che ogni artista arriva al pubblico attraverso una sua caratteristica. Probabilmente quella dei Cranberries, e più in particolare quella di Dolores O'Riordan, era un modo sincero, vero, di essere talmente se stessa fino alla fine che le persone lo hanno avvertito e l'hanno amata al di là del suo ruolo musicale, l'hanno davvero amata come persona. E quindi lascia un messaggio importante all'interno della musica che avrà lunga vita. La bellezza di chi riesce ad essere artista, perché ci si nasce, quindi riesce ad affermare la propria arte, è che un pezzettino di loro non muore mai. Nella scaletta stiamo per arrivare ad una sorpresa, perché al di là del fatto dell'emozione che io possa avere per quanto io adori la musica, raccontare questi aneddoti e sentire lui che parla in maniera familiare di artisti che io magari ho visto solo a una distanza di svariate decine di metri durante un concerto, c'è anche un discorso di passione. Ed io ho scoperto che ci sono artisti e concerti ai quali Vincent ha lavorato di persone che per me fanno parte proprio di un mondo emozionale particolare. E sta per arrivare uno che, quando io ho letto la playlist ideale che lui mi aveva inviato, non ho potuto non includerlo nella mia puntata. Stiamo parlando di Jackson Browne. Allora, quando è uscito Facebook, che io credo Facebook sia uscito all'incirca 11-15 anni fa, l'avvento in Italia, io lo utilizzavo solo per condividere musica. In realtà avevo YouTube, facevo un bel copia dei link, me li rincollavo e condividevo musica. E ai tempi, se prendevo 6 like, voleva dire che avevo pubblicato un successone, una cosa proprio quasi planetaria. E mi ricordo che spesso io condividevo roba di Jackson Browne e la gente mi diceva: ma chi è? Ragazzi, ma scherzate. Cioè qui si sta parlando della storia della musica, giusto Vinny?
Sì, sì, è un gran personaggio anche lui, cioè una persona che dava anima alle chitarre.
Io l'ho conosciuto un po' in maniera inusueta, nel senso che io ero da ragazzina, parlo 12-13 anni, una grandissima fan degli Eagles. E lui ha avuto per buona parte della sua carriera un'importante collaborazione. Quindi io sono arrivata a Jackson Browne tramite gli Eagles, ma poi mi sono talmente appassionata alla storia di questo cantautore statunitense che non ho potuto. E da lì chiaramente tutti quelli che lui ha influenzato, primo fra tutti rinominiamo il Boss, è chiaro che è tutta una generazione poi di chi è arrivato dopo di lui che ha influenzato. E io adesso lascio la parola a Vinny perché sono curiosissima di quello che lui ha da dirci su Jackson Browne.
Jackson aveva un modo di fare su quel palco che era tutti i palchi del mondo, perché in generale sono tour mondiali, quindi era sempre casa sua. Cioè lui aveva questo modo di chiedere come installare il suo... Io chiamavo il negozio di chitarre, perché aveva talmente di... si dico 10-12 chitarre sul palco, soltanto i suoi, e lasciamo stare tutto il resto del suo gruppo. E lo faceva ad un modo di stare bene. Cioè era importante per lui di prendere quella chitarra in quel modo lì, la tazza del caffè, cioè era a casa. Quindi ogni palcoscenico era a casa e faceva stare noi a casa.
Che questo è molto importante, perché è chiaro che quel messaggio, un po' frutto degli anni 60, cioè i figli dei fiori che vivevano la musica in una maniera totalizzante, cioè il palco è davvero casa. E quindi è chiaro che questo messaggio e questo modo di gestire il concerto faceva parte di quel retaggio culturale di chi viveva solo di musica, perché non aveva neanche l'idea di poter fare altro. E questo è Jackson Browne, che in questi anni sta facendo grandi collaborazioni. Lui ha uno studio, è un produttore importantissimo, un arrangiatore fantastico. Però diciamo che la sua caratteristica è anche un pochino legata al mondo femminile. È vero, Vinny? Ti risulta che lui avesse un bel giro di donne quando si muoveva?
Non saprei dire, perché sono quei momenti dove noi con l'artista non ci stavamo. Cioè, a noi i momenti insieme a loro era o magari una cena, o perché alla fine noi eravamo lì per preparare il materiale, per assicurarci che comunque lui stesse bene. Dopo, cosa faceva fuori?
E quindi lo faceva bene, di nascosto.
Cioè, era molto, sì, era molto elegante.
Lo è. Vero, ha questa figura anche...
Ma ha fatto una cosa, un personaggio molto elegante, questa è la cosa più elegante che ha fatto con me. Alla fine del tour, vabbè, si va insieme in camerino, si fa un brindisi, grazie ragazzi, se vediamo, non vedo l'ora di ripartire con voi, tutti contenti, e ci ha regalato ognuno di noi il suo album live, una serie limitata, una cosa. E lui ha firmato tutti, poi ce l'ha dato. Io non l'ho anche aperto perché, vabbè, eri lì sul momento, prendi l'aereo, torni a casa e non so perché, tipo una settimana dopo, apro quell'album, sentiamo un po' come è venuto questo album in live. E lo apro, dentro c'è una foto satellitare del suo ranch, dove abita, credo ancora adesso, e ha messo una croce su questa foto dicendo: io sono qua, ti aspetto qua.
Bellissimo, quindi un invito, perché a quel punto tu eri parte della sua famiglia.
Esatto.
Una mentalità che quasi esclusivamente nel mondo dell'arte esiste, non esiste nello sport, il mondo dell'arte crea queste factory che in realtà sono delle grandi famiglie, la musica ne è un esempio lampante, forse è l'ultimo baluardo di questo modo di pensare, perché poi la pittura, la scrittura ha preso tutte altre direzioni, mentre ancora la musica, forse perché è davvero un'emozione che o arriva o non arriva. I critici musicali è una categoria che, scusate se mi permetto di dirlo, sta morendo, ma è giusto che sia così. Se tu sei un grande artista, arrivi. Se tu sei un grande artista, duri nel tempo, ma soprattutto le tue canzoni o le tue opere musicali durano nel tempo. Quello che hanno da dire su di te persone che si ritengono per studio o per formazione culturale adatte a farlo, lascia un po' il tempo che trova. E ne abbiamo mille esempi nella storia della musica di gente stroncata dalla critica che poi è arrivata. E fortunatamente Jackson Browne fu riconosciuto immediatamente dalla critica statunitense, perché il genio che alberga nel suo scrivere questo modo nuovo, ma soprattutto un modo anche di reinventarsi, perché quello che era stato un po' un genere che ricordava appunto i Neil Young di quegli anni o Nick Drake poco dopo, negli anni 80 Jackson Browne cambia. Cambia come i veri grandi artisti sanno fare, la pelle vecchia si toglie, ci si mette una pelle nuova addosso e ci si adatta a un nuovissimo flusso, a un nuovissimo modo di fare musica.
Sempre stanno lui.
Bravo, quindi probabilmente tu hai visto anche la sua capacità di adattarsi a un momento nuovo della musica.
Una scaletta sua comunque, con un sacco di artisti, avevano quei brani da quella dall'inizio alla fine, quindi... Vedi comunque l'evoluzione dell'artista, quello sì.
Infatti, allora, io vi invito ad ascoltare anche tutto il periodo pseudo-pop, perché definire Jackson Browne pop è quasi come svilirlo. Però lui voleva prepotentemente far vedere che era sul pezzo anche in quegli anni lì, e quindi ha cambiato le sue sonorità, ha adeguato quella che era la sua natura senza nascondersi a un nuovo momento e soprattutto anche a delle tecnologie nuove che arrivavano. Chiaramente io, che sono una che è un T-Rex, sono un dinosauro della musica, sono andata a pescare una cosa vecchissima, ma ci voleva. Noi ci ascoltiamo un The Load Out and Stay di annata, Jackson Browne live al suo pianoforte.
Now the seats are all empty, let the roadies take the stage. Pack it up and tear it down. They're the first to come and the last to leave. Work out for that minimum wage. They'll set it up in another town. Tonight the people were so fine. They waited there in line. When they got up on their feet, they made the show. And that was sweet, but I can hear the sound of slamming doors and folding chairs. And that's a sound they'll never know. I roll them cases out and lift them in. Haul them trusses down and get them up them ramps. Cause when it comes to moving me, you know you guys are the champs. When that last guitar's been packed away, you know I still wanna play. So just make sure you got it all set to go before you come for this piano. Many shows in a row, and these towns
lines all look the same. We just pass the time in our hotel rooms and wander around backstage till those lights come up and we hear that crowd and we remember why we came.
Sicuramente è difficile rientrare e parlare dopo che sei stata presa, rapita da un brano come questo. Io non riesco, quando devo preparare la playlist e ascolto i brani da mandare al nostro regista Andrea, a non scegliere brani live con alcuni artisti, perché proprio anche quei rumori di sottofondo, quelle voci che gridano, quegli applausi che danno la misura di quanto è amato un artista o di quanto possa essere bello un pezzo. Abbiamo parlato con Vincent Vini Perro di quella capacità di adattarsi al momento storico in cui un artista sta vivendo, e arriviamo ad un altro grandissimo che è in grado di fare questo. Io non trovo mai, quando un gruppo o un artista cambia e si evolve, un tradimento alla propria musica, ma lo trovo un grande modo di dimostrare di essere appunto un numero uno, e riconosco questa grande dote anche a Bono Vox e ai suoi U2. E vorrei in religioso silenzio ascoltare, perché qui stiamo entrando nel mio Olimpo personale, quello che vieni ad raccontarci su U2.
Questa è la domanda più complicata della trasmissione. E con loro ci ho lavorato tantissimo, ma dovuto a anche il loro fonico, che è un caro amico mio, Joe Early, irlandese anche lui, con chi abbiamo fatto da U2 a, diciamo, quasi tutti gli artisti irlandesi lo faceva lui, quindi. E ho conosciuto U2 da prestissimo, ho fatto tanti lavori con loro, sono stato in studio con loro, facevamo delle prove magari 3 mesi a Dublino prima di andare via 2 anni, 3 anni con lo stesso album, quindi gente molto professionale, molto alto livello, piace o non piace lo stile, che hanno l'evoluzione che hanno avuto, tornano indietro, l'ultimo album sembra tornare alle radici, fanno di tutto. I tour presentati con loro tecnologicamente sono i più avanzati in assoluto, avendo lavorato comunque molto con loro, lo vedevo, prendendo un tour all'altro, U2 rimaneva sempre U2. Bono è irlandese. È un irlandese vero, che lui dopo concerti come il 360, abbiamo fatto 3 anni di tour con una media di 280 bilici al giorno di materiale. Abbiamo preso i record, migliore produzione, migliore squadra tecnica, migliore vendita, migliore. Sono stati i paesi come credo in Cile, se non sbaglio, che hanno annullato il campionato di calcio soltanto per noi, per dire la vendita che c'è stato, cioè. Quindi. E lui cosa faceva la sera? Prima di andare via, prendeva la radio del direttore di produzione e si salutava tutti su un canale nostro. C'eravamo 100 tecnici a smontare in mezzo alla notte, lui usciva dall'intervista, oh ragazzi, stasera in gamba proprio, mi sono divertito tantissimo, grazie di tutto, ci vediamo domani. Questo è buono.
Il team, quello che avverte, esatto, l'importanza della squadra. Esatto. Infatti l'Irlanda nel suo piccolino ha grandi storie di squadre nel mondo della musica, nel mondo del calcio, nel mondo rivoluzionario, e è proprio un'idea di famiglia che va al di là della consanguineità. Quindi è una cultura particolare. Io dovrei fare una puntata apposta, dovrei riavere qui Vinny e dovrei fare una puntata solo su U2, perché sapete la mia grandissima passione. Colgo l'occasione e permettetelo senza nulla togliere neanche a uno di voi che ascolta un minuto di questo programma, ma io ho una carissima amica che mi segue davvero sempre e che, se non può essere direttamente all'ascolto della puntata, va in podcast e poi mi manda i messaggi, che è Barbara Baldini, e lei è la fan numero uno che io conosco degli U2. Lei vive, lei si è vista ai concerti, lei, e quindi colgo l'occasione di salutarla. Sicuramente questa sarà una puntata che a lei piacerà moltissimo e magari creiamo un precedente e vorrà sapere altre cose. Il tempo a nostra disposizione sta per terminare, ma io non mi posso far sfuggire l'occasione, quando rientreremo da un brano ovviamente dei grandissimi U2, di far raccontare un altro piccolissimo aneddoto a Vincent. Allora, io ho scelto il classico perché oggi stiamo parlando di emozione e quindi è giusto darci dentro pesantemente, e quando si parla degli U2, fatta esclusione della grandissima Sunday Bloody Sunday, l'altro pezzo che viene in mente è uno solo: Where the Streets Have No Name. Ragazzi, io queste sono quelle rare occasioni dove ci sarebbe voluta la diretta Facebook, perché il fuori onda ha dell'inverosimile. Diventa difficile rientrare anche parlare, perché ci stiamo facendo delle risate, i racconti sono così belli e divertenti che Vincent dovrebbe passare con noi un'intera stagione di Papaveri e Vasche, neanche un'altra puntata. Allora, però, tra le cose divertenti ci sono anche cose bellissime, quindi è da ricordare un evento particolarissimo al quale lui ha preso parte insieme a Bono Vox e The Age degli U2, che fu ai tempi il compleanno di Nelson Mandela.
Sì, è stato un concerto molto molto bello, perché per chi conosce Cape Town è una città molto complicata, molto dura, molto violenta, non... è un po' meglio adesso, però all'epoca era comunque molto complicata. Avevo fatto questo palco nello stadio di Cape Town per il compleanno del signor Mandela, e di solito con gli due andavamo sempre con un sacco di materiale, non uscivamo mai con le nostre cargo, con le nostre... e invece questa volta qua hanno voluto fare una cosa molto semplice, molto... andiamo a salutare un amico. È venuto fuori un pezzo senza prova con The Edge, Bono, Mr. Mandela e Beyoncé, che era qua sul palco, hanno voluto cantare tutti insieme per lui. È stato uno di quei pezzi più belli che ho mai sentito, non preparato, non... 5 minuti, in scatolato, e si va in diretta.
Bellissimo.
Fantastico, da brividi, peli alti, tutti in regia, ma veramente. E lì dice, ah, allora questi sono veramente grandi artisti.
Sicuramente. Pensate che tra poco capirete la dimensione dell'ospite che ho avuto oggi. Perché? Perché al di là di tutti i racconti bellissimi che ci ha fatto, noi siamo in chiusura e io a breve dovrò chiedergli una battuta velocissima, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione sta finendo, su un personaggino così, neanche tanto conosciuto, Mr. Luciano Pavarotti. Quindi noi siamo arrivati a un punto che abbiamo parlato di gente così grande della musica, per cui riusciamo giusto a dedicare 2 battute a Luciano Pavarotti.
Ma per me sarà strano, Luciano Pavarotti non è un artista musicale, per me è stato il mio cuoco. Durante Pavarotti International, più facevamo un po' di registrazione con la Decca, cioè è stato una... lui ci ha portato nel suo ristorante e si è messo lui in cucina. Quindi io ho avuto il grande onore e piacere di mangiare la cucina di signor Luciano Pavarotti, ma come cuoco a bordo, signor Luciano Pavarotti.
Incredibile. Allora ragazzi, davvero vedo il mio orologio nella nostra stanza di registrazione che segna oramai un'ora, che per me è quasi una mannaia. Voi sapete che io starei ad ore, perché la mia ora in radio è proprio un momento fantastico, ma oggi, senza nulla togliere agli ospiti che hanno preceduto Vincent e a tutti quelli che arriveranno dopo, è stata davvero una puntata emozionante. Io ringrazio questa persona che posso dire tranquillamente è un amico, e sinceramente ho scoperto un grandissimo professionista, forse questa sera è in ritardo rispetto agli anni che sono trascorsi dalla prima volta che ci siamo incontrati, e sono stata veramente onorata di averlo in trasmissione.
Grazie a te, grazie a tutte le gente che ti seguono, è un grande piacere.
Io spero di poterti riavere, e adesso arriva il momento del saluto. Ringrazio Andrea in regia, ringrazio di nuovo il mio ospite Vincent Vinnie Perreau, e riascoltatevela in podcast questa puntata se vi siete persi anche un minuto dei suoi racconti, e la troverete già tra un'ora al massimo all'interno del sito della radio www.radioincontri.org, e arriva il mio saluto di ogni puntata, come lo chiamo io il ci vediamo in strada ma ci sentiamo in radio. Luciano Pavarotti, il re della lirica insieme al re del funky James Brown. It's a man world, ovviamente live.
Not a woman or a girl. You see, man made the cars,
take us out of the dark and man make a boat for the water. Like my Bible said, Noah made the ark. This is a man's world. Ow! But it wouldn't be nothing, nothing, nothing without a woman or a girl. And a baby boy. Men make them happy because men make them joy.